Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentini.
I swear to you, I intend to be a just ruler. But tell me this. Is it better for a king to be feared or loved?
A bold new vision of the life and passion of young King Henry VIII.
They say that all his liaisons are soon over.
Perhaps you could imagine a way to keep his interest more prolonged.
Who are you?
Anne Boleyn.
There's something dangerous in you, Anne. Those eyes are like dark hooks for the soul.
I must know I desire you with all my heart.
I want a divorce, and you will get one for me.
È un passaggio dalla fortunata serie TV I Tudor, che ruota intorno ai primi anni di regno di Enrico VIII ed è giunto ormai alla quarta stagione. La dinastia dei Tudor governò l'Inghilterra dal 1485 al 1603, con cinque diversi sovrani. Nel 1485, quando sale al trono Enrico VII, primo dei Tudor, l'Inghilterra è stremata, dopo 30 anni di guerre civili tra le due potenti famiglie degli York e dei Lancaster, la cosiddetta Guerra delle Due Rose. Anche dal punto di vista della politica internazionale, il paese è periferia d'Europa, poco influente e poco considerato. Nel 1603, invece, alla morte di Elisabetta I, la grande Elisabetta, l'ultima dei Tudor, il paese si mostra energico, dinamico, ricco. Ha sconfitto l'invincibile armata di Filippo II e già intravede il suo futuro sulle liquide distese del mare. La storia di questa grande famiglia reale combina intrighi, congiure, assassini, amori e passioni carnali, ma anche senso dello Stato e volontà di governo. Al centro della storia dei Tudor troviamo un personaggio eccezionale, Enrico VIII. È universalmente noto per le sue molte, forse troppe mogli, ma fu molto più che un sovrano libertino. Approfondiremo la figura di Enrico VIII dopo un breve passaggio musicale, con un brano assai popolare, Greensleeves. Secondo alcune fonti, fu composto proprio da Enrico VIII, che l'avrebbe dedicato alla sua seconda moglie, Anna Bolena. Professor Massimo Firpo, Scuola Normale Superiore di Pisa, grande studioso del Cinquecento. Quando sale al trono nel 1509, il giovane Enrico VIII è descritto come un uomo affascinante, colto, generoso. Insomma, non è ancora il re grasso, dispotico e crudele che conosceremo.
Era un giovane di belle speranze, molto alto, di bellissima presenza, di grande fascino, destinato a un grande futuro. Poi certo, come tutta la nobiltà europea, andava a caccia, gli piaceva mangiare come un lupo e questo aveva poi alcune conseguenze. Non fui solo a finire in quella maniera.
È quasi inevitabile parlarne. Enrico VIII sposa sei donne nel corso della sua vita. Facciamo un breve riassunto per i nostri ascoltatori. Si comincia con Caterina d'Aragona, che era già sposa del fratello, e da questo primo matrimonio nasce Maria Tudor, Maria la Sanguinaria, 1516. Alla fine Caterina viene esiliata in campagna e, come noto, il suo posto viene preso dalla bella Anna Bolena, la madre della grande Elisabetta. Anna Bolena però finisce giustiziata e la terza regina è Jane Seymour, che muore dopo aver dato alla luce il tanto sospirato principe Edoardo. C'è poi un matrimonio più effimero, diciamo così, un intermezzo, quello con Anna di Cleves, forse mai consumato e presto annullato. Ancora Caterina Howard, una giovanissima dama di corte, che finisce anche lei giustiziata della seconda regina che ha questo destino. Infine Caterina Parr, già due volte vedova, che rimane al fianco del re fino alla sua morte. Che cosa c'è dietro questa serie di matrimoni? C'è una passione irrefrenabile? C'è il desiderio ossessivo di avere un erede legittimo?
Che ci fosse una passione irrefrenabile non c'è il minimo dubbio, ma i re piacevano spesso le belle donne, ma il punto è che non era necessario sposarsi. Prima di sposare Anna Bolena, Enrico VIII fu l'amante di sua sorella Mary Bolen, quindi non aveva nessun bisogno di sposarsi. Ci sono molte questioni, c'è la questione dell'erede al trono, occorre un erede maschio. Pensare che ci fosse una regina femmina nell'Inghilterra del primo 500 non era così agevole, ci volle la grande Elisabetta per convincere i suoi sudditi che le regine donne andavano anche bene. C'erano naturalmente il problema delle relazioni politiche. Quando Enrico VIII aveva sposato Caterina d'Aragona, non era tanto una donna che sposava quanto sposava la figlia di Ferdinando il Cattolico, Isabella di Castiglia. E così quando sposa anche la Anna di Cleves, c'è un tentativo di trovare un accordo politico con i principi tedeschi, leader dell'opposizione a Carlo V, eccetera. Insomma, c'è tutta una serie di trame politiche a quale si deve poi aggiungere la necessità di un sovrano che non ha un erede maschio di trovare relazioni forti con la grande aristocrazia titolata inglese.
Tra il primo e il secondo matrimonio si gioca il passaggio decisivo dell'esistenza di Enrico VIII. Enrico è stanco della prima moglie, Caterina, che non gli dà un figlio, come lei giustamente sottolineava, e si invaghisce allora di una dama di corte, Anna Bolena. Per sposarla, nel 1533, fa proclamare nullo il suo primo matrimonio dall'arcivescovo di Canterbury. Va però così incontro alla scomunica da parte di Clemente VII e con l'atto di supremazia del 1534 Enrico si mette a capo della Chiesa d'Inghilterra, che separa le sue sorti da quella romana. Professor Firpo, ma quanto questa vicenda dinastica è davvero responsabile della nascita della Chiesa anglicana o c'erano altre ragioni dietro la separazione da Roma?
C'erano molte ragioni. Sono ragioni che inducono tutte le grandi corone europee che hanno avviato processi di costruzione, sia pure embrionale, di quello che in futuro si chiamerà l'assolutismo, ad assumere il controllo della Chiesa e ad assumere il controllo delle sterminate risorse finanziarie della Chiesa. La Francia, per esempio, con una pragmatica sanzione di Bugge, col concordato di Bologna, ha ottenuto una serie di privilegi enormi sul clero francese. Per esempio, i vescovi sono nominati dal sovrano, che sceglie come vescovi persone fedeli alla corona. C'è una lunga storia che finirà con una Francia governata spesso da cardinali Mazzarino, Richelieu, Fleury, eccetera, che sono naturalmente cardinali fedeli ai re e non tanto fedeli alla Chiesa. Lo stesso dicasi per la Spagna, per cui la cui storia della Reconquista, dell'espansione verso sud, della guerra contro i Mori, ha consentito ai re di Spagna di ottenere una serie molto cospicua di privilegi sulla tassazione del clero, per esempio con la cosiddetta Crusada. È un problema generale quello di mantenere, ottenere il controllo della Chiesa, tanto più in un'Inghilterra dove i beni monastici, i beni delle grandi abbazie, i beni delle grandi chiese cattedrali sono enormi. E quindi il sovrano intende mantenere controllo su questo. È un processo di tipo generale. Aggiungo un'altra cosa, che così come in passato i papi erano stati disponibili a dare dispense ai re di fare un po' tutto quello che volevano, tutto diventava anche merce politica. Io credo che Clemente VII sarebbe stato ben disposto a concedere la dispensa richiesta a Enrico VIII. Il problema è che alle spalle di Caterina d'Aragona c'è un signore che non è più soltanto Isabella di Castiglia o Ferdinando il Cattolico, ma c'è un signore che si chiama Carlo V, cioè il padrone assoluto dell'Europa, il quale non accetta un'umiliazione inferta a una sua parente e in qualche misura alla corona di Spagna.
E il Papa, con il sacco di Roma del 1527, il cui ricordo è ancora fresco, ha visto che bisogna muoversi con molta cautela.
Ebbene muoversi con cautela, perché quello che avvenne nel maggio del 1527 fu una devastazione, fu un massacro. Il Papa era poi anche un uomo molto incerto, un uomo intelligente ma incapace di prendere decisioni definitive e rigorose, quindi sempre oscillante, e quindi ricordava in qualche modo scioglie un nodo gordiano, che significava per lui mirare ad ottenere un erede maschio, significava per lui assumere il controllo della Chiesa inglese, significava rafforzare il potere della corona, e quindi fu una scelta in qualche misura obbligata. obbligata, dopo il rifiuto del Papa.
Quindi il conseguente scioglimento dei monasteri e l'esproprio dei loro beni, come lei ci ha spiegato, è una conseguenza quasi logica di questo atto, se forse non è addirittura la premessa. Proprio perché questo distacco dalla Chiesa di Roma potrebbe avere delle motivazioni anche molto materiali, si è pensato e si pensa che per lungo tempo Enrico sia rimasto in fondo cattolico. Lei cosa ne pensa?
Ma penso che lui era una persona che aveva avuto anche una formazione di natura religiosa, tant'è vero che si picca di confutare Lutero, non si sa se sia stato proprio lui a scrivere la Sertio Septem Sacramentorum, per la quale ottenne da Roma il titolo di Defensor Fidei, dei quali ancora oggi i re anglicani vanno fieri. Quindi io penso che lui sia rimasto sostanzialmente cattolico, se la parola ha un senso, perché quando noi parliamo di cattolicesimo di riforma parliamo da secoli di distanza, lì siamo nel corso di un processo che sta avvenendo, le carte non sono ancora state tutte distribuite, le nuove chiese non sono ancora definitivamente sorte. Quindi io non penso che lui sia stato un re di orientamento teologico riformato, questo non lo credo. C'è un punto, se mi permette, quale vorrei sottolineare, perché mi pare rilevante per l'intero futuro della storia inglese. Quando Enrico VIII entrò in possesso di questi sterminati beni ecclesiastici, ci fu un serio dibattito alla corte inglese di cosa fare, su che cosa fare di queste enormi ricchezze. Inglobarle nel patrimonio della corona e costruire per la prima volta quella cosa che in Inghilterra non c'era, quelle istituzioni intorno ai quali vennero costruite le grandi monarchie assolute, cioè un esercito, oppure dotare con quelle terre una nuova aristocrazia, perché l'aristocrazia inglese era andata al suicidio prima nella guerra contro la Francia del 400 e poi nella guerra delle due rose. Fu scelta la seconda strada, nacque una nuova nobiltà inglese, ovviamente fedelissima alla riforma, perché le sue ricchezze scaturivano dalla riforma, non si poteva tornare indietro. Il ministro che organizzò questo progetto si chiamava Thomas Cromwell e fu un antenato di Oliver Cromwell, che un secolo dopo fece qualcosetta per la riforma in Inghilterra, insomma, con la grande rivoluzione. E da ciò scaturì il fatto che l'Inghilterra, i sovrani inglesi, non ebbero mai, fino a tempi molto più avanzati, un esercito stabile. È una delle ragioni del diverso decorso politico, diciamo, verso istituzioni più, mi consenta, liberali, che la storia inglese avrà fra il 500 e il 700.
Lei ha accennato ai grandi ministri di Enrico VIII. Nella sua politica interna, volta a creare questo nuovo sostegno per la corona, Enrico VIII si affida prima a Thomas Wolsey e poi a Thomas Cromwell, come lei ha ricordato. Entrambi, peraltro, caduti in disgrazia. Thomas Cromwell viene addirittura giustiziato. Servire il re non era un grande affare.
Vogliamo ricordarne ancora uno che si chiamava Thomas More, Tommaso Moro, che divenne gran cancelliere della corona d'Inghilterra, obbedì al re ma si rifiutò di accettare, come dire, lo scisma con Roma e fu anche lui giustiziato, tant'è vero che lo chiamiamo oggi San Tommaso Moro per la Chiesa Cattolica, come esiste un altro vescovo e cardinale che si chiamava San Giovanni Fischer, cioè quanti si opposero a questa svolta radicale. Fu una svolta radicale, tuttavia una svolta religiosa, una svolta, come giustamente lei osservava, non tanto dottrinale quanto istituzionale. La Chiesa inglese diventerà protestante, diciamo, una o due generazioni più tardi, con un secco di problemi, puritani, eccetera. Fu essenzialmente una svolta politica e fu attraverso questa svolta politica che l'Inghilterra cominciò a affermarsi come una grande potenza europea.
La disgrazia di questi fedeli servitori ci rivela che col passare del tempo Enrico sta diventando sempre più dispotico, sempre più violento, sempre più incapace di tollerare un dissenso alle sue opinioni. Fu anche questo?
Probabilmente sì, è difficile entrare naturalmente nei segreti della coscienza delle persone. Diciamo che i re in genere tendono a essere dispotici, ma soprattutto lo sono quelli che devono costruire un assolutismo. Cioè, si tratta di capire che questo processo di costruzione dello Stato, che in Inghilterra passa attraverso questa separazione da Roma, non è che una cosa che passa liscia, tutti si mettono a battere le mani. C'è naturalmente un'opposizione politica nell'alta nobiltà, anche resterà fedele al cattolicesimo per decenni e anche per secoli. C'è un tentativo di ricostruire la macchina dello Stato, una legge che spesso si dimentica di Enrico VIII, è l'unificazione del Galles con l'Inghilterra. Guardi, ancora oggi, quando le squadre di calcio, di rugby, io non seguo queste cose, ma mi è capitato di vedere, esiste una squadra che si chiama squadra del Galles, una squadra dell'Irlanda e una squadra dell'Inghilterra. Ci dà il senso di quelle antiche divisioni ancora presenti nelle identità collettive. Ridurre la frammentazione del Medioevo a unità politica della modernità non è un compito facile.
Certo, il principe deve scegliere, diceva un grande contemporaneo, un uomo di quei tempi, Machiavelli, se essere volpe o leone, e Enrico VIII mostra di saper usare entrambi i registri. Infine, naturalmente, la politica estera. In politica estera Enrico VIII trova la scena occupata da due giganti, l'imperatore Carlo V di Spagna e Francesco I di Francia. Per qualche tempo, mi pare di capire, Enrico si illude di essere l'ago della bilancia, ma riuscì davvero a svolgere questo ruolo?
No, proprio non ci riuscì, non ne aveva le energie, non aveva le forze, anche perché aveva molti problemi in casa sua, come abbiamo appena visto. I Plantageneti rivendicano ancora il trono di Francia, nello stemma di Enrico VIII due quarti sono azzurri con i gigli, perché lui si identifica come re di Francia, l'avversario tradizionale della Francia, per questo fra l'altro sposa la Caterina d'Aragona, che è una regina spagnola. Quindi questa è la vocazione originaria. Le carte cambiano fortemente nell'Europa di quegli anni e si trova di fronte un gigantesco impero come quello di Carlo V che minaccia un'egemonia assoluta, di cui la sua presa di distanza anche da Carlo V e il suo sostanziale rifluire sui problemi interni del suo paese. Ne aveva già di carne a fuoco abbastanza con tutti quei vescovi cattolici e con quella povera gente che si ribellava, ne aveva già abbastanza. E ne aveva le risorse, lo dicevo prima, per costruire grandi eserciti, che nello scontro fra Carlo V e Francesco I era poi quello che contava.
Come abbiamo accennato, Enrico VIII si dilettava di comporre musica. È suo questo Pastime with Good Company, elogio della buona compagnia e della conversazione colta. Professor Enrico Reggiani, Università Cattolica di Milano, studioso di Shakespeare. Nell'ultimo dei suoi drammi storici, scritto pochi anni prima della morte, Shakespeare si misura anche con la figura di Enrico VIII. Correva l'anno 1613 e la famosa storia della vita del re Enrico VIII, questo il titolo, riscosse un grande successo di pubblico. Questa volta però Shakespeare mette in scena vicende dolorose e soprattutto recenti. Il re è morto ormai da oltre mezzo secolo, ma sua figlia Elisabetta solo da una decina. Come Shakespeare dipinge Enrico VIII?
Ancora una volta Shakespeare cerca e trova, direi soprattutto, una via mediana. Cioè, come in altri casi di altri grandi Enrichi o di altri grandi sovrani, appunto, che rappresenta nelle sue opere, non è interessato alla figura, diciamo, né del titano né dell'essere abietto.
Nel prologo all'Enrico VIII, Shakespeare dice: chi spende i propri soldi soltanto perché si aspetta una trama credibile troverà in essa qualche verità. Sembra quasi promettere una maggiore fedeltà alle vicende storiche rispetto alla pura invenzione, è così?
C'è un altro pezzettino prima in cui lui dice: chi volesse venire a divertirsi, insomma, forse non troverà quello che cerca. Effettivamente promette una verità. Ora, in realtà qualcosa modifica rispetto alla storia. Probabilmente la verità è la verità della lettura storica, cioè la verità di una vicenda, come lei diceva prima, recente, che può essere molto utile interpretare per il presente e che bisogna saper leggere.
C'è poi la questione, l'eterna e controversa questione dei matrimoni e la diatriba tra Caterina e Anna Bolena. Come Shakespeare presenta questo aspetto e se parteggia per una delle due grandi mogli?
A dire la verità, Caterina fa una gran bella figura all'inizio, eh? È un personaggio di grandissima dignità, induce la corte, il sovrano, eccetera, a scelte che contrastano con le macchinazioni di Wolsey. Non so se posso dire che Shakespeare parteggi per lei, certo ne apprezza il rigore. All'inizio Anna è un pochino semplice, un po' poco incline alle profondità della vita istituzionale di corte o delle relazioni complicate che una corte può presentare, e impara presto e si capisce che piano piano cresce.
E nota la conclusione della vicenda di Enrico VIII e dei Tudor. Il tanto atteso e desiderato figlio Edoardo VI, nato dal terzo matrimonio con Jane Seymour, sale al trono giovanissimo nel 1547. Ma muore di lì a poco. Gli succede Maria Tudor, Maria la Sanguinaria, così conosciuta per il suo vano tentativo di ripristinare il cattolicesimo, anche con la violenza. E poi l'apogeo dell'intera dinastia Tudor, il lungo regno di Elisabetta, dal 1558 al 1603. La regina vergine, come era chiamata, non lascia però eredi e con lei si conclude la storia della dinastia. Ma i nuovi sovrani, gli Stuart, ricevono da Elisabetta un paese ormai completamente trasformato e proiettato verso un futuro glorioso. Siamo alla conclusione di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Molti libri sono stati dedicati a Enrico VIII, naturalmente con molte concessioni di gusto romanzesco. Trovate una prospettiva d'insieme dei Tudor nel recente Peter Aykroyd, La storia d'Inghilterra da Enrico VIII e Elisabetta I, pubblicato in inglese da St. Martin Griffin Editore. Un'altra recente biografia, sempre in inglese, è stata scritta da Abigail Urcher, Enrico VIII. Nella nostra lingua potreste invece cercare Michael Denison Palmer, Enrico VIII, Il mulino. Un'altra lettura assai godibile è Erickson Carolly, Il grande Enrico, vita di Enrico VIII, re d'Inghilterra, Mondadori. L'iconografia di Enrico VIII ruota interamente intorno al celebre ritratto che ne fece Hans Holbein, il giovane, nel 1540, rappresentandolo in tarda età come un'icona vivente del potere. Curiosamente, proprio un perfetto ritratto della principessa Anna di Cleves, eseguito sempre da Hans Holbein, convinse Enrico VIII a contrarre il suo quarto matrimonio, di tutti il più deludente. Anna di Cleves, peraltro, si ritirò in buon ordine e sopravvisse felicemente a tutti i protagonisti di queste vicende. Naturalmente, il cinema si è avidamente impadronito della figura di Enrico VIII, riproposta in numerose pellicole. Prima di salutarci, ricordiamo almeno Le sei mogli di Enrico VIII, diretto da Alexander Korda nel 1933. Per la sua interpretazione del re, Charles Laughton riceve l'Oscar, quale migliore attore.